Astronauticast. Benvenuti all'episodio 14 della stagione 10 di Astronauticast, il podcast dell'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, cioè ISAA. Oggi è il 2 di febbraio del 2017 e se avete domande o commenti potete menzionare il nostro nome utente Astronauticast su Twitter. Nell'equipaggio di questa puntata però non sono da solo, c'è innanzitutto chi mi aiuta nella regia tecnica, che normalmente è uno SPECON, cioè uno Spacecraft Controller, ma visto che in questa occasione si occupa del podcast è anche un PODCON. Ciao Marco e benvenuto.
Ciao Paolo, mi piace moltissimo questo battesimo del nuovo ruolo, il PODCON al posto del regista virtuale di emergenza. Accetto volentieri. Ciao a tutti gli ascoltatori, ben ritrovati su Astronauticast.
Dal meridiano di Verona invece abbiamo anche Veronica.
Ciao a tutti da Veronica da Verona, un po' in ritardo perché è presissima questa sera. Ciao, benvenuti a questa nuova puntata.
Grazie Veronica e concludiamo perché nel nostro equipaggio c'è anche dalla fascia temperata di Modena Riccardo Rossi.
Temperata in questo periodo non tanto, insomma c'è l'umidità, c'è un po' di nebbia, c'è stato il padrono di Modena San Geminiano che la tradizione vuole che abbia fatto calare la nebbia, abbia protetto Modena dalle invasioni, quindi noi siamo contenti dopo tutto se c'è la nebbia, no non è vero. Ciao a tutti, buon ascolto di puntata.
Beh, ma diciamo che dal punto di vista astronomico, cosmografico, comunque sei nella fascia temperata.
Ah, quindi dal punto di vista sì, proprio nozionistico, geografico, siamo
astraiamo da queste cose terrene, pensiamo al cosmo più in generale. E Marco, parlavamo prima del tuo ruolo tecnico in questa puntata, mentre io ho quello di conduttore. Questa è la nostra decima stagione del podcast e facciamo un po' di sperimentazione non soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche della conduzione e dei contenuti. Decima stagione, sono 10 anni che facciamo questo podcast, prima avete cominciato soltanto tu e Mike, poi ci siamo aggiunti via via tutti quanti noi. E in questi 10 anni ne sono successe di cose nel mondo del podcasting italiano e internazionale. Tu hai anche prima e mentre hai iniziato a fare il nostro podcast ne ascoltavi di diversi altri, quindi per questa decima stagione, per festeggiare anche la nostra attività, ti avevo chiesto di creare una mini rubrica che possiamo chiamare Amar Podcast, in cui di volta in volta, una rubrica periodica quando ci ricorderemo, con la possibilità di ricordare un podcast, uno dei podcast che hai ascoltato in questi 10 anni e che magari non c'è più e che comunque ti ha lasciato un buon ricordo. C'è un primo podcast a cui vorresti cominciare?
Ma direi di sì. Mi ero preparato in realtà un primo podcast tra quelli che già erano attivi nel 2007 quando abbiamo iniziato con Astronauticast. Si tratta di Historycast. Historycast è un bellissimo podcast, ancora attivo a dire il vero Paolo, che parla di storia e lo fa in un modo estremamente interessante, ben documentato. È partito con la conduzione di Enrica Salvatori, che è una professoressa di storia specializzata in storia medievale, se non sbaglio, e che poi piano piano si è evoluto anche in un sito/blog che contiene sia le puntate del podcast che articoli di approfondimento della professoressa stessa o dei suoi studenti. L'ultimo numero del podcast risale allo scorso ottobre, il numero 39, intitolato La caccia alle streghe, ma per i nostri amici ascoltatori particolarmente avidi di file out, perché magari sono dei commuters, viaggiano sui mezzi pubblici come pendolari per andare al lavoro, direi proprio che è il caso di scaricare, se ancora non lo conoscete, alcune puntate e gustare di questo viaggio in vari periodi storici alla scoperta di vari personaggi della storia con Enrica Salvatori, che non solo parla di cose ed episodi ma anche di metodo. È una cosa molto bella poter imparare il metodo corretto dell'indagine storica e come reperire informazioni in questo campo, ed Enrica è stata molto generosa nelle varie puntate a spiegare anche questo aspetto, non sempre trattato solo da così momenti o da episodi più nozionistici.
Sì, confermo, lo ascoltavo anch'io e mi piaceva veramente tanto. Adesso ultimamente purtroppo non vedo più aggiornamenti, però anche le puntate precedenti sono comunque attuali perché insomma parlano di storia ed è sempre... un argomento interessante.
E nonno Apollo apprezza particolarmente l'angolo storico di questo podcast. Bene, mi fa particolarmente piacere aver iniziato questa micro rubrica con un podcast di storia. Invece torniamo al presente, perché Ricky, tu in un certo senso sei uno stalker degli astronauti, o meglio della loro attività, perché segui continuamente quei siti, quelle raccolte pubbliche di foto che gli astronauti fanno della stazione spaziale, selezioni le migliori per farne o dei timelapse, che in questo periodo però non puoi fare perché non raccolgono sequenze adatte, o anche per elaborarle e scegliere le più belle, i luoghi più belli o più le scene più insolite del nostro pianeta riprese allo spazio. In questi ultimi giorni ce n'è qualcuna che hai particolarmente apprezzato, che ti è piaciuta di più?
Allora, in questi giorni stanno un attimo riscoprendo il Night Pod, che è quella specie di cavalletto che usano per riuscire a fare delle pose leggermente più lunghe sulle città in notturna e riuscire a fare, diciamo, senza il mosso. Però ormai di città in notturna sono abbastanza scafato. Una foto che mi è piaciuta invece particolarmente è di giorno, vedo se riesco a condividerla, mi sembra di sì, e è questa, è neve sopra al monte Mauna Loa. Io ad esempio, pur sapendo che alle Hawaii ci sono delle alture, mai mi sarei aspettato di vedere la neve. Certo, è una spolveratina, però mi ha lasciato, è molto curioso. Poi è molto bello il contrasto, essendo le Hawaii comunque territori vulcanici, di solito ci sono queste grosse distese di roccia scura, quando c'è la neve c'è il contrasto molto alto. E se siete un po' anche appassionati di astronomia potete andare anche a cercare, si vede molto bene uno dei tanti osservatori astronomici di cui sono dotate le isole Hawaii. Carino, inusuale,
esatto. Astronomica, sì,
per me è una roba che non mi aspettavo.
Bene, allora siamo pronti per il lancio di questa nuova puntata, in cui parleremo delle partenze e degli arrivi sulla Stazione Spaziale Internazionale, di una futura missione lunare cinese e poi anche di missioni presenti nel Sistema Solare, missioni robotiche nel Sistema Solare. Cominciamo quindi con le partenze della stazione, perché giorni fa ha lasciato la stazione un veicolo cargo giapponese. Ci racconta di che cosa si tratta un droide di nonno Apollo. Il veicolo automatico cargo giapponese HTV-6 è stato rilasciato dalla Stazione Spaziale Internazionale il 27 gennaio del 2017. Ai comandi del braccio robotico della stazione per il rilascio, per seguire le ultime fasi ed eseguire le ultime fasi del rilascio di HTV-6 c'erano il comandante della stazione, l'astronauta della NASA Shane Kimbrough, e il suo collega astronauta dell'ESA Thomas Pesquet. Il veicolo era stato posizionato, prelevato con il braccio robotico precedentemente dai tecnici del centro di controllo di missioni di Houston. Ricordiamo che HTV-6, conosciuto anche come Kwanutori, il veicolo cargo giapponese, non ha un sistema autonomo di attracco e distacco dalla Stazione Spaziale Internazionale, degli ultimi metri della Stazione Spaziale Internazionale, ma si avvicina alla stazione a una decina di metri e deve essere prelevato dal braccio robotico comandato dall'equipaggio per ormeggiarlo poi alla stazione, e deve essere allo stesso modo rilasciato con il braccio robotico dalla stazione. Avevano quindi preceduto i tecnici della NASA a sganciarlo dal portello a cui era attraccato con il braccio robotico e posizionarlo poi per il rilascio controllato da Kimbrough e da Thomas Pesquet. Aveva portato questo cargo sulla stazione spaziale quasi 5 tonnellate di rifornimenti, esperimenti e materiale vario. In particolare, molto importante, aveva portato 6 nuove batterie al litio per sostituire quelle precedenti della stazione, batterie elettriche, accumulatori elettrici, per sostituirle con una nuova versione, quella appunto che ha portato in questo volo, con una capacità e delle prestazioni molto migliori di quelle precedenti. Queste batterie sono state sistemate in parte con attività di utilizzo del braccio robotico della stazione, delle braccia robotiche della stazione, ma anche con 2 attività extraveicolari degli astronauti a bordo della stazione. La missione di HTV6 comunque non è ancora finita, il veicolo si trova ancora in orbita intorno alla Terra, dove sta tentando un interessante esperimento di tecnologie spaziali. Questo esperimento ha lo scopo di sperimentare, di testare, di esplorare una nuova tecnologia di deorbitazione dei veicoli spaziali, che potrebbe essere utile per esempio per far rientrare distruttivamente nell'atmosfera i detriti spaziali, i vecchi veicoli ormai inutilizzabili e che inquinano le orbite basse dove si muovono altri satelliti e veicoli spaziali. Questo sistema prevede lo srotolamento di un sottile cavo metallico che nel caso dell'esperimento di HTV6 è lungo circa 700 metri. Questo esperimento giapponese si chiama KITE, l'esperimento del cargo connutori. È un cavo costituito da fibre molto sottili di alluminio e di acciaio inossidabile trattate in modo da essere conduttrici, dei conduttori elettrici piuttosto efficienti. Lo scopo, dicevamo, è quello di estendere questo cavo in modo tale che con l'interazione elettromagnetica con il campo magnetico terrestre possa essere diminuita l'energia del movimento orbitale del veicolo a cui è collegato il cavo, in modo tale, con poco consumo appunto di energia e quindi senza l'utilizzo di propellenti convenzionali, per poter abbassare l'orbita e quindi fare rientrare distruttivamente l'eventuale detrito spaziale. Nelle intenzioni dei tecnici giapponesi della JAXA, l'agenzia spaziale giapponese che gestisce il veicolo e questo esperimento, l'esperimento KITE avrebbe dovuto mantenere srotolato questo cavo di 700 metri per circa 6 giorni per studiarne le caratteristiche non soltanto meccaniche ma anche elettromagnetiche, quindi imparare di più su questa promettente e interessante tecnologia di deorbitazione dei detriti spaziali. Ma nonostante sia stata tentata l'estensione di questo cavo, lo srotolamento di questo cavo, i tecnici giapponesi non sono ancora riusciti a capire se il cavo è stato effettivamente srotolato o meno. Ricordiamo che il veicolo HTV6 rimarrà in orbita fino al 5 di febbraio del 2017, quando dovrà essere deorbitato secondo il programma. Quindi tenteranno ancora i tecnici giapponesi di capire se è stato esteso questo cavo in modo da poter eseguire l'esperimento almeno parzialmente. Se non sarà possibile, dovranno comunque far rientrare in ogni caso il veicolo con i sistemi tradizionali di cui dispone, cioè i propulsori chimici per un'accensione di orbitazioni. Ricordiamo che questo è soltanto un esperimento che serve solo per studiare le tecnologie di base, non per far deorbitare connutori. HTV6 era stato lanciato il 9 dicembre del 2016 dal centro spaziale giapponese di Tanegashima. Aveva raggiunto pochi giorni dopo, il 13 dicembre, la stazione spaziale, rimanendo agganciato alla stazione per circa un mese e mezzo, poi per le operazioni di carico e scarico del materiale che aveva trasportato. E il 27 gennaio, come accennavamo, è stato rilasciato per l'inizio di questo esperimento KITE. Vedremo se i tecnici giapponesi riusciranno a estendere e a condurre almeno parzialmente questo esperimento, che riguarda una tecnologia, quella dei tether, quella dei cavi estensibili da veicoli spaziali, che ha avuto dei precedenti illustri. Ricordiamo per esempio gli esperimenti dei satelliti al guinzaglio di progettazione italiana condotti da missioni dello Space Shuttle, che però non hanno avuto il successo che si sperava. Ci sono stati, nel caso delle missioni Shuttle, vari problemi meccanici e di estensione che poi hanno impedito all'esperimento di funzionare come previsto. Questa tecnologia dei cavi nello spazio, dei cavi utilizzati per attività spaziali, è sempre stata importante, ma sta tornando molto d'attualità anche nell'ambito della ricerca. Per esempio, anche il nostro podcast ha intervistato ben due gruppi di studenti, uno dell'Università di Padova e uno del Politecnico di Milano, che stanno facendo ricerca di base attraverso delle opportunità offerte dall'ESA agli studenti di utilizzare delle attrezzature, dei sistemi sperimentali, per esempio per ottenere la microgravità, di studiare proprio gli aspetti tecnologici di base, l'estensione, le caratteristiche meccaniche di questi cavi e di questi tether. Quindi di grande attualità soprattutto per il recupero dei detriti spaziali, cioè come sistema per catturare questi detriti spaziali e deorbitarli.
Non pieno Paolo di scusa, no, solo per aggiungere che c'è pieno veramente di utilizzi interessanti dei sistemi a cavo nello spazio. Ricordo che ne abbiamo parlato in varie riprese in altre puntate del podcast, ma in ogni caso vale la pena, magari abbiamo nuovi ascoltatori o qualcuno che se l'è completamente dimenticato, ricordare che i sistemi a cavo possono essere utilizzati sia per la generazione dell'energia a bordo calandoli praticamente ad altezze diverse rispetto all'orbita in cui si trova l'oggetto, dove c'è il rocchetto del cavo, può essere la stazione spaziale con Oturi in questo caso, ma anche lo shuttle nel passato, oppure possono essere utilizzati come sistema di attuazione, quindi come una sorta di motore per cambiare l'assetto della stazione o comunque dell'oggetto, o alzare e abbassare la sua orbita, e quindi chiaramente risparmiando del propellente chimico, che è sempre una risorsa limitata e pesante. Abbiamo parlato di questo su Forum Astronautico, quindi invito a utilizzare il motore di ricerca del forum per dare un'occhiata dove abbiamo approfondito questo argomento.
In merito a questi cavi, io mi chiedevo come mai, nonostante i diversi problemi che avessero avuto i vari esperimenti con i cavi, ogni tanto no, si inceppano, non si srotolano, comunque vengono ancora presi in considerazione seriamente.
Perché se funzionano, quando si riuscirà a farli funzionare, consentiranno dei risparmi davvero notevoli, quindi nel caso della deorbitazione risparmi di propellenti, e nel caso della produzione di energia usare quella che potremmo chiamare energia gratis, che proviene dall'interazione con l'ambiente in cui il veicolo spaziale si trova in ogni caso a muoversi.
Stanno testando sempre di più, anche per capire qual è il materiale e qual è il metodo migliore per poi un giorno riuscire a farli funzionare seriamente.
Sì, siamo ancora in una fase davvero sperimentale, perché non c'è stato non solo nessun impiego operativo, ma nessuno degli esperimenti tentati finora ha avuto pieno successo. Quindi siamo ancora agli albori, agli esordi di questa tecnologia.
Sì, così promettente, tra l'altro, Veronica, da avere avuto di fatto due voli sullo shuttle. Le missioni Tethered che hanno visto coinvolti i nostri astronauti italiani, complici anche un incidente alla prima missione, hanno avuto il privilegio di avere un doppio lancio, qualcosa che è successo davvero poche volte per altri carichi paganti, quindi sicuramente c'è molto interesse. Per far seguito, Paolo, a una promessa che avevo fatto internamente, penso sia bello dire che questo tuo commento e l'articolo legato ci è stato portato grazie alla donazione di Andrea Varotto. Direi anche che possiamo chiedere ai nostri ascoltatori che non gradiscono avere il loro nome e cognome detto in diretta di farcelo sapere. Noi lo metteremo, però piuttosto che fare un grosso segmento di ringraziamenti al centro che magari viene poi skippato coi podcast player, noi ringraziamo Andrea perché grazie anche al suo contributo abbiamo potuto portare questa news.
E io approfitto per un micro momento di ringraziamento, perché l'articolo a cui mi sono ispirato per parlare di questa notizia l'hai scritto tu, quindi ringrazio Marco per questo articolo.
Ma ci mancherebbe, volentieri.
Invece ad altri tipi di detriti è interessato il programma spaziale cinese, in particolare alle rocce, alla regolite lunare, perché i cinesi stanno preparando una missione automatica molto ambiziosa per riportare dei campioni lunari a terra, naturalmente per analisi e lo studio scientifico. Ce ne parla Marco.
Dopo aver archiviato un anno eccezionale grazie ai lanci di Shenzhou 11 e della stazione spaziale Tiangong 2 e anche grazie al collaudo del vettore pesante Lunga Marcia 5, il programma spaziale cinese inizia il 2017 con piani interessanti anche nell'ambito delle missioni esplorative senza equipaggio. Nel novembre del 2017 in particolare è programmato il lancio della missione Chang'e 5, il cui sviluppo prosegue, secondo l'agenzia di Stato Xinhua, nel pieno rispetto delle tempistiche previste. Il programma lunare cinese, basato sulle sonde di classe Chang'e, si è concretizzato in molti piccoli passi compiuti nel corso di un decennio. La prima sonda Chang'e è stata lanciata nel 2007 e successivamente l'Agenzia Spaziale Cinese, combinando missioni primarie con missioni apparentemente secondarie, ha proseguito con lo sviluppo del programma. Per esempio, pensiamo alla sonda Chang'e 2, che, lanciata con lo scopo primario dell'esplorazione della Luna, aveva anche l'obiettivo secondario di effettuare un rendezvous con l'asteroide 4179 Tutatis nel 2012. La sonda Chang'e 3 è stata in grado di portare sulla superficie lunare un rover, U2, nel 2013, che a scapito delle notizie che lo davano per morto anzitempo, ha operato con successo per quasi un anno e mezzo. Chang'e 5 è una missione cosiddetta di sample return, cioè di raccolta e rispedizione verso la Terra di campioni del suolo lunare. La sonda pesa ben 8,2 tonnellate e verrà lanciata da un razzo Lunga Marcia 5, il vettore testato con il volo inaugurale proprio lo scorso novembre e uno dei lanciatori più potenti al mondo attualmente in servizio. Chang'e 5 è stata preceduta da una sonda di prova chiamata Chang'e 5 T1, pensata appositamente per testare la tecnologia che verrà utilizzata per la quinta missione ufficiale di questa classe. È stata lanciata nell'ottobre del 2014 a bordo di un razzo Lunga Marcia 3C, percorrendo una traiettoria di ritorno libero, e cioè procedendo direttamente verso la Luna, eseguendo un'orbita completa dietro di essa e facendo ritorno verso la Terra. È stato così possibile eseguire una prova generale del sistema di rientro e insieme condurre esperimenti sulle conseguenze dell'esposizione di batteri e piante alle radiazioni presenti nello spazio cislunare. Ma nel dettaglio, cosa farà Chang'e 5? A grandi linee dovrà atterrare sulla Luna in un sito scelto con ogni probabilità proprio grazie alla missione di test e che, secondo l'esperto cartografo planetario Phil Stuck, potrebbe trovarsi ai confini dei mari orientali e a ovest del mare Crisium. Lì raccoglierà i campioni lunari, che rimanderà sulla Terra a mezzo di una capsula che raggiungerà il modulo orbitale per il rientro. Durante la traiettoria di ritorno, il modulo orbitale rilascerà la capsula che rientrerà nell'atmosfera terrestre grazie a uno scudo protettivo e a un paracadute. L'atterraggio, il prelievo dei campioni e il decollo non avverranno quindi sul lato più lontano della Luna, che però rimane in scopo per la missione, per così dire, mancante della classe Chang'e. Chang'e 4, infatti, concepita come backup di Chang'e 3, dovrebbe prendere di mira proprio il lato lontano della Luna come sito di atterraggio nel 2018, secondo quanto recentemente riferito dall'ingegnere capo Wei Wairen. Chang'e 5 è senza dubbio la missione più ambiziosa del programma lunare cinese. Dai dettagli tecnici reperibili su vari siti del settore apprendiamo che dovrebbe essere costituita di 4 elementi: un modulo di servizio, un modulo di rientro, il lander e il modulo di risalita. Il dettaglio che salta all'occhio è che la capsula di rientro assomiglia molto al modulo di rientro della navicella Shenzhou, anche se chiaramente è stato realizzato su scala inferiore. Lo stesso modulo è dotato di uno scudo termico progettato in modo che possa sostenere il rientro in atmosfera a una velocità prevista per circa 11 km al secondo. È in tutto e per tutto dotata della tecnologia della capsula Shenzhou, che comprende due paracaduti, cioè un parafreno e un principale, dei propulsori di manovra fine per la variazione dell'assetto al rientro e per la guida verso un ragionevole range spaziale per raggiungere l'area di atterraggio prescelta. Il lander che atterrerà sulla Luna ha una massa di 3.800 kg, mentre il sistema di propulsione primario installato sul modulo di servizio sarà analogo a quello utilizzato per Chang'e 3, con un motore che potrà generare una spinta regolabile da 1,5 a 7,5 kN. Il controllo dell'assetto è affidato a 28 propulsori di manovra, ciascuno capace di produrre una spinta tra i 10 e i 50 N. L'energia di bordo sarà garantita grazie a una coppia di pannelli solari. In tutto questo dinamico contesto non va dimenticato anche il progetto di utilizzare il backup della sonda di rientro Chang'e 5, probabilmente denominata Chang'e 6, per ripetere una missione di prelievo dei campioni lunari, ma questa volta dal lato lontano della Luna. Questa missione, ovviamente subordinata al buon esito di Chang'e 5, potrebbe muovere i primi passi nei primi anni del decennio 2020-2030, e cioè con un orizzonte temporale di medio-breve termine in rapporto alle missioni attive. Non viene nascosto dalle fonti ufficiali governative che la frenetica e instancabile attività cinese intorno alla Luna di questi anni possa essere legata a preparare lo sbarco dei primi taikonauti sul suolo lunare. Forse addirittura prima di quanto stiano pensando di fare NASA, Roscosmos ed ESA, cioè attorno al 2030, anche se la limitata quantità di informazioni ufficiali che ci arrivano dalla Cina e il contemporaneo impegno per la realizzazione del programma legato alle stazioni spaziali potrebbero fare scivolare la scadenza di qualche anno. Se la missione Chang'e 5 avrà successo, avremo la dimostrazione tattica che la strategia spaziale del dragone cinese sta avendo successo. Sarà inoltre interrotto un periodo di digiuno da record per quanto riguarda la disponibilità di campioni di roccia lunare per gli studi scientifici, visto che l'ultima missione che aveva riportato delle rocce seleniche sulla Terra era stata la sonda robotica sovietica Luna 24 nel 1976. Non ci resta che augurare a Chang'e 5 un grandissimo in bocca al lupo, o forse in bocca al dragone.
Un aspetto interessante di questi progetti, di queste missioni in fase di realizzazione, è che si prevede di riportare a terra una quantità di alcuni chili di campioni e di rocce lunari. Per fare un confronto, le tre missioni automatiche del programma Luna sovietico che hanno riportato dei campioni a terra complessivamente hanno riportato circa 300 grammi di suolo lunare, quindi soprattutto regolite o piccoli sassi. Quindi è un salto di qualità di un ordine di grandezza rispetto a quanto è stato fatto in passato. E vale la pena anche di ringraziare per questo articolo un nuovo articolista di Astronauti News, Massimo Orgiazzi, a cui diamo il benvenuto nella nostra squadra e lo ringraziamo per aver cominciato questa attività.
Forse assolutamente. Vai Ricky, scusa.
No, dicevo che forse lo conoscete su Twitter con il nickname di Rainmaker 73, se non erro, perché posta da sempre contenuti astronautici, ma anche scientifici a 360 gradi, quindi se volete seguitelo.
Rainmaker 1973.
1973, grazie Veronica.
Sì, lo seguo anch'io da tempo, è stato molto, molto bello che abbia raccolto uno dei nostri appelli al reclutamento degli articolisti, ha fatto un ottimo lavoro con il suo primo articolo che in questo caso ci arriva anche grazie alla donazione di Andrea Verona, e una donazione che però è arrivata a nome del kidultgame.com, quindi grazie anche a quest'altro Andrea per il suo contributo alla cosiddetta causa.
Abbiamo iniziato questa puntata, le notizie di questa puntata, dall'orbita terrestre bassa, ci siamo spostati verso la Luna, adesso allontaniamoci per il Sistema Solare, dove a spasso tra i pianeti e le lune del Sistema Solare ci sono diverse sonde automatiche di varie agenzie spaziali. Della situazione, del loro stato di attività e di funzionamento ci parla Veronica.
Nell'ambito robotico, il 2017 è più un anno di preparazione per le missioni con i lanci previsti nel 2018 e nel 2020. Ma anche quest'anno non è privo di avvenimenti, perché è prevista la conclusione della missione Cassini su Saturno, quella di Juno su Giove e la partenza della cinese Chang'e 5, che raccoglierà dei campioni di roccia lunare per riportarli a Terra e di cui ci ha già parlato
Mike nella scorsa puntata. Vediamo nel dettaglio che cosa sta succedendo nel Sistema Solare. Sulla Luna proseguono regolarmente le missioni Lunar Reconnaissance Orbiter di NASA, che dal 2009 analizza la topografia lunare per calcolare i migliori siti di atterraggio se in un futuro ci fossero altre missioni di esplorazione umana. E poi abbiamo le due sonde Artemis, che dal 2013 ne studiano il campo magnetico e la struttura interna. Sulla superficie, il rover Yutu si è definitivamente spento lo scorso 3 agosto, ma il suo lander Chang'e 3 si è risvegliato per la 38esima volta lo scorso dicembre. Attorno alla Terra abbiamo ancora Osiris-Rex. È ancora nelle nostre vicinanze perché a settembre dovrà effettuare un flyby del nostro pianeta. E già che c'è, da questo mese di febbraio attiverà le fotocamere di bordo per fare scienza. In particolare andrà a cercare l'eventuale presenza di asteroidi troiani della Terra. Gli asteroidi troiani li abbiamo già sentiti nominare in merito alla missione Lucy, che però si rivolgerà a Giove. Sono asteroidi intrappolati dalla gravità di un pianeta e viaggiano in posizione frontale o posteriore al pianeta stesso durante la sua rivoluzione attorno al Sole. Tecnicamente sono nei punti lagrangiani L4 ed L5. Sempre attorno alla Terra abbiamo ancora attiva la sonda Stereo A, che è quella posizionata tra la Terra e il Sole. Mentre, come già sappiamo, i contatti con Stereo B non si sono ancora ristabiliti. A proposito di queste due sonde, in occasione dei loro 10 anni di missione, la NASA ha aperto una bellissima pagina web con i principali risultati che hanno ottenuto. Nei dintorni dell'orbita terrestre abbiamo poi sempre il telescopio Kepler, che dal 2009 continua a scoprire pianeti extrasolari. Pensate che tra la sua missione principale e la sua missione secondaria, che è quella che sta eseguendo adesso, è arrivato ad un totale di più di 2500 pianeti confermati attorno ad altre stelle. Un'ipotesi da fantascienza che nemmeno in 10 anni ha superato la realtà. Poi abbiamo la sonda WIND, che studia il vento solare, SOHO, che studia la struttura interna del Sole, e ACE, che studia le radiazioni solari dal 97. Infine, abbiamo in orbita ancora nel punto L2 Terra-Sole Gaia, che si sta occupando di mappare la nostra galassia e quelle limitrofe e che nel settembre scorso ha rilasciato la sua prima mappa stellare. Non è ancora finita in realtà, perché abbiamo ancora Hayabusa 2 vicino a noi, che però è in viaggio verso l'asteroide Ryugu. Ryugu è un asteroide composto principalmente di carbonio. Lo avvicinerà nel luglio del 2018 e lo studierà grazie anche ad un lander che si chiama Mascot e a 3 piccoli rover chiamati Minerva. Ryugu ha un diametro di quasi 900 metri e per confronto la cometa 67P Churyumov-Gerasimenko aveva un diametro di 4 km. Quindi immaginate la difficoltà di far atterrare un lander sull'asteroide. Con un braccio robotico poi verranno raccolti dei campioni di superficie e saranno riportati a Terra nel 2020. Entrando nel sistema solare interno, attorno a Venere abbiamo la sonda giapponese Akatsuki, che da più di un anno sta monitorando l'atmosfera dell'unico pianeta retrogrado del sistema solare. In particolare andrà a studiare la superrotazione, perché Venere compie un anno ogni 243 giorni, ma ai suoi venti bastano solo 4 giorni per compiere tutto il giro del pianeta e non si è ancora capito esattamente come mai. Una teoria prende in considerazione l'interazione tra i venti atmosferici e i venti ionici che viaggiano a velocità supersoniche e che erano già stati scoperti dalla sonda Pioneer Venus negli anni 80. A differenza di Venere, Marte è molto più popolato di robot sia attorno alla sua orbita che sulla superficie. In orbita troviamo il Trace Gas Orbiter, che fa parte della missione ExoMars e che lentamente si sta portando in un assetto più circolare attorno al pianeta, e altri 6 orbiter di NASA, ESA e di ISRO, l'agenzia spaziale indiana. Abbiamo quindi il Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Express, Mars Odyssey che è la più anziana perché è attiva dal 2001, la sonda MAVEN e il Mars Orbiter Mission, che è quello indiano. Se atterriamo sulla superficie, troviamo ancora attivi i rover Curiosity, che sta salendo verso la vetta del Monte Sharp, e il rover Opportunity, che continua a dirigersi verso sud sul bordo del cratere Endeavour. Entrando nella fascia degli asteroidi, troviamo la sonda Dawn, che da poco ha iniziato la sua sesta fase di studio del pianeta nano Cerere. La novità di questa fase è che adesso nell'emisfero sud è primavera, quindi ci sarà un'illuminazione migliore e potrà scattare fotografie dettagliate delle zone polari. Usciamo dagli asteroidi ed entriamo nel sistema solare esterno, dove per primo troviamo il gigante gassoso Giove. Lì sappiamo che c'è la sonda Juno e proprio oggi ha iniziato il suo quarto flyby. La NASA sta cercando di coinvolgere maggiormente il pubblico in questa missione e ha attivato un sito in cui è stato possibile scegliere le aree del pianeta che si vorrebbe venissero fotografate dalla JunoCam. Probabilmente questa iniziativa sarà ripetuta ad ogni flyby, quindi terremo gli occhi sugli spostamenti di Juno. Più in là andiamo a trovare il secondo gigante gassoso, Saturno, dove ancora per poco incontriamo la sonda Cassini, che purtroppo è al suo canto del cigno. A novembre ha effettuato il suo 125esimo flyby di Titano e poi si è spostata nella sua nuova orbita, detta F-Ring, perché si avvicinerà sempre di più all'anello F. Dopo 20 anni di attività, Cassini riesce comunque a sorprenderci, perché avvicinandosi agli anelli sta scattando delle foto che veramente sono pura poesia. Se voleste vedere dal vivo una copia del suo Star Tracker, che è il meccanismo che la aiuta a capire la sua posizione in cielo, lo trovate al Museo Galileo di Firenze. Viaggiando verso i limiti del sistema solare, incontriamo infine New Horizons, che è in viaggio verso un oggetto della fascia di Kuiper e che raggiungerà a gennaio del 2019. Di questo oggetto sappiamo solamente che esiste, non abbiamo molte informazioni al suo riguardo, ci penserà New Horizons. Infine troviamo le regine delle sonde automatiche, ancora attive. Voyager 1, che è a 138 unità astronomiche dalla Terra, che corrispondono a 19 ore e 8 minuti luce, e Voyager 2 a 114 unità astronomiche, 15 ore e 48 minuti luce. Quindi, ricapitolando, abbiamo una missione in fase di preparazione al lancio, che è Chang'e 5, 27 missioni operative e 3 missioni in viaggio verso il prossimo obiettivo, New Horizons, Osiris Rex e Hayabusa 2.
Bene, ringraziamo per questa panoramica sull'attività delle sonde nel Sistema Solare, Matteo Carpentieri.
Volevo dire che... Tornando un attimo su Cassini e sulle foto che sta mandando adesso, che sta praticamente facendo il pelo agli anelli, anche oggi arrivo in bar dai miei, arrivo mio padre: oh Ricky, ho visto le foto degli anelli di Saturno. No, proprio per dire che sono foto stupende, quindi Veronica ha parlato di vera poesia, ma è assolutamente vero, cioè andatela a vedere. Vabbè, noi a ciclo continuo
stanno diventando mainstream.
In questi anni abbiamo detto andate a vedere le foto del sistema di Saturno, perché sono dei quadri che in realtà sono vere, ma adesso anche con gli anelli, con Cassini così vicina, hanno un livello di dettaglio incredibile, veramente un mondo oltre la fantascienza, perché in realtà...
E stanno diventando appunto mainstream, ne parlano anche i media, i giornali generalisti, e quindi vengono notate anche da chi normalmente...
Esatto, proprio per quello mio padre l'avrà notato.
Non segue il settore spaziale. E dicevo, torno a ringraziare Matteo Carpentieri, uno dei nostri articolisti storici, per queste panoramiche periodiche davvero importanti, che danno un'idea della mole di veicoli di lavoro, di attività spaziali che vengono condotte. E diamo anche il benvenuto a Veronica nella rubrica Io Robot, che riguarda le attività di queste sonde.
Per la quale devo già fare un'errata corrige, perché parlavo di un anno di Venere e invece è una rotazione, quindi un giorno di Venere in 243 giorni terrestri.
Sì.
L'interpretazione autentica dall'autore della rubrica. Niente po' di meno che Veronica. In questo articolo invece, questo contributo di Veronica lo dobbiamo alla donazione di Vittorio Coppe. Grazie Vittorio per questo tuo contributo alla causa.
Anche se briscolo era bastoni.
Guarda che ce li perdiamo i donatori così, Riccardo, mannaggia, ce li perdiamo.
Avevamo iniziato le notizie parlando delle partenze dalla Stazione Spaziale Internazionale, adesso invece chiudiamo la sezione delle notizie parlando di futuri arrivi, anzi di prossimi arrivi sulla Stazione Spaziale. Ce ne parla Ricky.
Che cosa bolle in pentola in casa SpaceX? Ad inizio anno vi avevamo stupito con effetti speciali presentandovi la lista dei buoni propositi della società capitanata da Elon Musk, ossia l'intenzione di voler effettuare 27 lanci nel 2017 e ben 44 nel 2018. Ma noi di Astronauticast, che dietro le quinte amiamo definirci la compagnia di San Tommaso, avevamo manifestato da subito un po' di scetticismo nel reputare SpaceX, allo stato attuale delle proprie capacità, pronta a mantenere una media di 2.25 lanci al mese. Ed in effetti, gennaio è già passato, e di lanci ne abbiamo visto solo uno. Non fraintendetemi, quello del 14 gennaio da Vandenberg è stato un lancio importantissimo, in quanto ha rimesso in gioco SpaceX dopo lo stop forzato a causa dell'esplosione che tutti noi ben conosciamo, ossia quella del 1 settembre 2016 sulla rampa SLC-40 di Cape Canaveral durante il riempimento dei serbatoi di un vettore Falcon 9 in preparazione di uno static fire test. Ma non voglio essere disfattista, anzi esorto tutti i fanboy e le fangirl di SpaceX, giusto Veronica? A non perdersi d'animo, perché a febbraio dovremo vedere due o addirittura tre lanci di un Falcon 9 e forse anche una marmotta che confeziona la cioccolata. I payload di queste tre possibili missioni sono una Dragon per la missione di rifornimento alla ISS CRS-10 e due satelliti geostazionari EcoStar 23 e SES-10. Sull'articolo redatto da Paolo Actis, da cui ho preso spunto per questo approfondimento, si parla un po' più nel dettaglio della decisione presa recentemente da SpaceX di dare precedenza al volo con la Dragon, che inizialmente era stato programmato a fine mese, ma che ora è previsto per il 14 febbraio. Sostanzialmente si è preferito fare così perché i voli di rifornimento alla ISS hanno dei requisiti, soprattutto per quello che riguarda le tempistiche, più stringenti. Infatti non bisogna dimenticare che l'avamposto orbitale è visitato regolarmente da più navette ed inserire la Dragon nello slot a metà mese dà maggiore opportunità per incastrare i voli. Il satellite EcoStar 23 al contrario può essere lanciato alla prima occasione senza particolari urgenze. Queste missioni dovranno partire dalla East Coast degli Stati Uniti e visto che i lavori per ripristinare la rampa SLC-40 distrutta a settembre sono ancora in corso d'opera, almeno fino a giugno, vedremo SpaceX debuttare sul Launch Complex 39A del Kennedy Space Center. Questo è senz'altro un aspetto evocativo per noi appassionati di astronautica e vi vado a spiegare subito perché. Tanto per cominciare, il Launch Complex 39 è stato il punto di partenza per le missioni che hanno portato l'uomo sulla Luna, un ruolo molto importante che ha continuato a mantenere anche durante l'era dello Space Shuttle. La rampa 39A ha ospitato 12 lanci del Saturno V e 80 lanci dello Shuttle, rimanendo poi inutilizzata dall'8 luglio 2011 dopo l'ultima missione STS, la 135. Fino a quando proprio SpaceX, nell'ambito del programma COTS, ha deciso di rilevare il tutto per supportare le operazioni del Falcon 9 e soprattutto del Falcon Heavy che dovremmo vedere debuttare quest'anno. La rampa 39B è stata invece utilizzata per un solo lancio di un vettore Saturno 5, 4 lanci di un Saturno 1B e 53 lanci dello Shuttle. L'ultima missione a partire da questo pad è stata quella di Ares-1X il 28 ottobre del 2009, che se vi ricordate era quel vettore dimostrativo inserito nel programma Constellation di NASA, poi abbandonato a favore dello Space Launch System. Il complesso 39B è stato completamente smantellato da NASA in quanto la complicatissima torre di servizio necessaria per le operazioni in ambiente sterile per caricare la stiva dello shuttle sarebbe stato solo d'intralcio per SLS, che utilizzerà una piattaforma mobile di lancio con torre di servizio integrata, proprio come accadeva per i lanci del Saturno V. Di contro, SpaceX al momento non ha effettuato una riconfigurazione così drastica del pad 39A, ma non lasciatevi ingannare dalle apparenze perché gli interventi nei pressi della rampa sono stati molteplici. Prima di tutto, la costruzione della Horizontal Integration Facility, un capannone lungo 85 metri dove attualmente sono parcheggiati i due Falcon 9 per la missione Dragon e per la missione EchoStar 23. Dalla HIF inoltre partono dei binari in direzione della rampa. Infatti, come accade per esempio con le Soyuz a Baikonur, i vettori Falcon vengono portati sul pad in orizzontale, per poi essere retti una volta sul posto. Il macchinario deputato al trasporto e alla verticalizzazione del razzo si chiama TEL, Transporter Erector Launcher, che avrà la possibilità di funzionare in due modalità, standard e throwback. Nel modo standard, il braccio del TEL sarà retratto circa 3 minuti prima del lancio, mentre nel modo throwback l'operazione sarà eseguita praticamente a T uguale a 0. Anche se sembra controintuitivo, la modalità throwback permette maggiore flessibilità e sicurezza in caso di alcuni scenari problematici nelle fasi subito precedenti al lancio. Inoltre, ci sarebbe anche un vantaggio dal punto di vista economico in quanto si utilizzerebbero dei connettori ombelicali più corti e quindi più facili da proteggere da detriti e dalle fiamme che si sviluppano durante il liftoff. Non so a voi, ma a me farà un certo effetto rivedere un razzo spuntare tra gli intricati tralicci dell'inconfondibile rampa 39A. E a dire il vero, sono già qua che sogno di vedere, da un lato, un Falcon Heavy pronto al lancio, e poco più lontano, l'SLS sollevarsi imponente dal pad 39B.
Bene, ringraziamo Paolo Actis per l'articolo a cui si è ispirato Ricky per questa notizia. E in pratica siamo arrivati all'apogeo di questa nostra puntata, cioè il momento più alto, quello in cui poi cominciamo ad avviarci nella seconda parte verso la fine, dove ci sono una serie di rubriche e di appuntamenti fissi. Ma prima di iniziare le rubriche, completiamo i ringraziamenti che avevamo iniziato nel resto della puntata, perché gli articoli a cui ci ispiriamo, che raccontano che cosa accade durante la settimana dello spazio che vi raccontiamo di volta in volta, sono scritti da volontari, gli articolisti, che dedicano una parte del loro tempo e della loro passione per approfondire alcuni temi e raccontarci l'attualità dello spazio. Noi infatti siamo ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, e abbiamo una serie di iniziative di divulgazione, tra cui questo podcast e naturalmente il sito di notizie astronautinews.it su cui vengono pubblicati questi articoli. Ci sono una serie di modi in cui potete aiutarci. Il primo è quello di fare delle donazioni in denaro che servono a coprire le spese per alcune delle nostre attività. Ma ci sono modi altrettanto importanti per aiutarci, per esempio vi chiediamo di condividere sui vostri social o di parlare ai vostri amici, ai vostri conoscenti dei nostri articoli, contenuti, podcast e video che ritenete particolarmente interessanti, e naturalmente potete contribuire anche con i vostri commenti che ogni tanto ci lasciate sui social, sui nostri siti, insomma sulle nostre varie presenze online. Questa settimana non abbiamo particolari fan mail. C'è qualche ringraziamento ulteriore che volete fare voi?
Ma io vorrei ringraziare anche chi su Astronaut News ci bacchetta quando scopre qualche errore di battitura. Ci aiuta sicuramente a dare una raddrizzata anche a quell'aspetto che rende il tutto più leggibile. E nulla, sicuramente ci ha aiutato tantissimo nelle ultime settimane che i nostri contenuti sui social siano stati condivisi, ha aumentato il numero di lettori per il portale di Astronauti News. Ricordate che è proprio uno dei pochi delle poche ricompense che diamo ai nostri articolisti. E nulla, qualsiasi suggerimento per migliorare la qualità anche del podcast che state ascoltando, su cui stiamo sperimentando molto ultimamente per darvi un prodotto sempre più di qualità, sono più che benvenuti, purché costruttivi. L'altro ringraziamento lo voglio dare a tutti coloro che si sono sintonizzati su Forum Astronautico. Abbiamo ormai iscrizioni che vanno al ritmo di 1-2 nuovi utenti al giorno. Possono sembrare pochi, ma non parliamo di calcio, non parliamo di quell'altra cosa là, e quindi è decisamente un ambito di nicchia il nostro. Fa un gran piacere avere tanti iscritti. Ognuno ci metta quella cosa là, è una variabile X, ci metteteci quello che vi piace di più.
Bene, allora possiamo proseguire con le rubriche e gli appuntamenti fissi di ogni puntata, iniziando dalle storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Pensando agli animali che sono stati nello spazio e hanno preceduto, hanno aperto la strada all'uomo, agli astronauti per volare al di fuori dell'atmosfera terrestre, vengono naturalmente in mente i protagonisti degli anni d'oro dell'esplorazione spaziale, innanzitutto i cani sovietici, tra cui Laika, che fu il primo essere vivente lanciato nello spazio, e invece per quanto riguarda l'altro concorrente della corsa allo spazio, cioè gli Stati Uniti, ci sono state una serie di scimmie che hanno collaudato, che sono state inserite, hanno volato su voli di collaudo delle capsule Mercury e di altri veicoli spaziali. Ma hanno avuto un ruolo secondario nella corsa, nell'esplorazione dello spazio, anche i gatti, un ruolo secondario per fortuna per loro. Il primo gatto nello spazio fu una gatta francese lanciata nello spazio nel 1963. In realtà non avrebbe dovuto essere lei ad andare nello spazio, ma un maschio, un gatto chiamato Felix, che era stato preparato insieme a un altro gruppo di gatti di backup per questo volo pianificato dai francesi. E il giorno del lancio non si riuscì a trovare questo gatto, che evidentemente era riuscito a scappare. Allora si passò alla riserva questa gatta bianca e nera che si chiamava Felicette. Felicette volò a bordo di un lancio suborbitale di un razzo, il cui nome farà piacere alla nostra Veronica, perché si chiamava Veronique AG1 ed era un piccolo razzo per voli suborbitali, delle dimensioni più o meno della potenza di una V2, a cui infatti era ispirato. Era un razzo derivato dalla V2 alla cui realizzazione e costruzione avevano partecipato anche alcuni degli scienziati tedeschi del gruppo di Wernher von Braun, evidentemente fra i pochi che non erano andati né in Unione Sovietica né negli Stati Uniti, appunto con il gruppo di von Braun. Questo razzo Veronique AG1 venne lanciato il 24 ottobre del 1963 da un poligono di lancio in Algeria. Si trattò, dicevamo, di un volo suborbitale con un apogeo, quindi un'altitudine massima raggiunta dal razzo, di poco meno di 210 km. L'ogiva di questo razzo venne recuperata, atterrò con un paracadute e Veronique uscì sana e salva. Non si hanno però notizie sulla sorte di questo gatto dopo questo volo. E quindi gli animali nello spazio hanno aperto la strada all'uomo. Ricordava Robert Perlman, uno storico dello spazio, un collezionista molto famoso, che appunto i cani sovietici hanno aperto la strada a Yuri Gagarin e agli altri cosmonauti, le scimmie invece agli astronauti americani, e poi i francesi hanno voluto seguire questa strada di lanciare degli esseri viventi nello spazio, ma poi non hanno proseguito né con gli animali, poi né con un programma più ambizioso e più complesso come i voli con equipaggio che hanno seguito poi l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti. Ed è interessante ricordare anche questa creatura, questo essere vivente francese, anche perché in questi giorni nello spazio c'è un altro essere vivente, questa volta un uomo, un astronauta, l'astronauta francese Thomas Pesquet dell'Agenzia Spaziale Europea. Quindi è utile riservare anche un pensiero, un ricordo a questo suo precursore non umano che è stato nello spazio. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo. Proseguiamo
questo tuo intervento, Paolo, però ci manca di ringraziare l'ultimo dei donatori che in questa settimana, nell'arco degli ultimi 7 giorni, hanno inviato il loro contributo, e si tratta di Claudio Ruscelli. Grazie Claudio anche per aver aiutato Nonno Apollo a motivarsi e a portarci un'altra volta qualche pezzo della storia dell'astronautica.
Certo, dicevamo che in ambito spaziale i gatti non hanno avuto altri voli, non hanno avuto un ruolo importante, ma noi che viviamo dopo queste prime imprese sappiamo che i gatti si sono presi la rivincita non nello spazio, ma su internet, sul web, dove invece un ruolo importante oggi ce l'hanno.
Neanche a Vicenza se la sono presa.
Eh?
Neanche a Vicenza se la sono
non
presa.
Mi fregare le battute, vacca boia.
Poi però me le dovete spiegare.
Sì, anch'io sì. C'ho bisogno.
Dopo
Paolo,
in privato gli amici vicentini, vi do anche l'indirizzo di Veronica, così potete andare a...
No.
sento odore di cucina, va bene.
Va bene, parleremo delle ricette di Veronica in un'altra occasione. Ma,
sì, perché Veronica questa sera non ha lo spin-off, ma noi, il nostro solito ospite che abbiamo usato per tantissime puntate come sua sigla non ufficiale, ce l'abbiamo sempre.
Ciao, sono Paolo Nespoli, un saluto a tutti gli ascoltatori di Astronauticast.
Ciao Paolo.
Beh, ci fa sempre piacere sentire un altro Paolo, e però abbiamo anche altre cose di cui parlare in questo episodio, in particolare dei link interessanti che vi possiamo proporre, iniziando da quello che ha scelto Veronica.
Sì, purtroppo non ho lo spin-off e mi dispiace, perché il prossimo spin-off di cui vi parlerò parla di animali, e quindi sarebbe stato ottimo nella puntata di questa sera. Comunque, andando a cercare informazioni proprio su questo spin-off, sono capitata, non so come, nella pagina della lista delle patch di SpaceX. È questa pagina spacexpatchlist.space, dove trovate le patch dalla prima missione, dal primo lancio, e mano a mano fino all'ultimo. Quindi per gli appassionati, i fan... Molto, molto interessante.
Beh, quindi questa rubrica di questa puntata della rubrica di Nonno Apollo ti ha fatto un po' da trailer per il prossimo spin-off.
Già.
E tornando a questo sito, cominciano ad essere già parecchi i voli di SpaceX, nonostante i ritardi, e quindi anche le patch. Per gli appassionati di araldica spaziale, cioè questo studio, questa catalogazione, questa collezione degli stemmi, delle patch, dei loghi, delle varie missioni, comincia già ad esserci del materiale interessante anche da questo fornitore privato di lanci, da questa società spaziale privata.
Vedo anche che ci sono tanti, tanti link al materiale, non solo le patch, ma anche i press kit, e poi l'azienda per cui è stato effettuato il lancio, l'ente per cui è stato effettuato il lancio. È molto, molto bello per avere proprio un riassunto su tutto quello che è stato fatto in casa SpaceX, secondo me. Molto ricco.
Sì, e passiamo da questo aspetto simbolico dell'araldica spaziale con le patch, invece, ha un aspetto molto più geek, molto più tecnologico, con il link della settimana che ci propone Marco.
Sì, ho pensato di selezionare questo link per voi perché avevamo parlato in alcuni episodi di Astronauticast del passato del fatto che le missioni delle missioni Copernicus, del programma Copernicus, che è un programma dell'Unione Europea, i dati risultanti da queste missioni sono aperti a tutti e ovviamente però per fruirne è necessario in qualche modo accedere alla banca dati e poterne estrarre il contenuto. Questa cosa è diventata possibile grazie a una serie di software scaricabili gratuitamente di fatto per ogni tipo di sistema operativo, perché sono andato a dare un'occhiata e ho visto versioni per Windows, per Mac e per Unix, cosiddetto, probabilmente funziona su tutti i sistemi compatibili con gli esecutivi ELF. Comunque andate, sbizzarritevi, a questo sito che vi ho che troverete nelle note dell'episodio trovate alcune indicazioni per iniziare, troverete il link per scaricare il software necessario a interpretare le immagini ottenute da Sentinel-3 in particolare, che è un satellite di osservazione della Terra, l'ultimo in particolare mandato in orbita e adesso passato in gestione a EUMETSAT, che peraltro per i curiosi è un secondo ente spaziale che ha sede qui a Darmstadt, dall'altra parte della strada rispetto ad ESOC, dal quale avvengono le operazioni quotidiane di utilizzo di questo satellite, che ha una serie di strumenti che consentono di osservare sia la situazione dei mari e degli oceani che della terraferma. E l'accesso alle immagini è completamente gratuito, purtroppo il sito è solo in inglese, se non lo masticate vale comunque la pena di darlo in pasto al traduttore automatico di Google, perché ci sono anche delle presentazioni preparate dagli ingegneri di ESA e di EUMETSAT per imparare ad utilizzare questi strumenti informatici e davvero come cittadino, come pagatore, pagatrice delle tasse dalle quali vengono finanziate queste missioni, avete tutto il diritto e anche adesso la possibilità tecnica di accedere a questi strumenti e ai dati raccolti quotidianamente da Sentinel-3.
Le immagini di questi satelliti possono dare risposte a molte domande sul nostro pianeta. Noi invece vi facciamo domande e aspettiamo le nostre risposte nell'Astronauti Quiz. Abbiamo la risposta del quiz della settimana scorsa?
Certo, la domanda era: quale libro e film raccontano i primi giorni del programma spaziale umano? Tutti coloro che hanno risposto correttamente in maniere diverse. Dunque,
tra l'altro sono stati rapidissimi.
Sì, il primo è stato Fabio Tamburini su YouTube finché praticamente stavamo chiudendo la puntata di giovedì scorso. Poi su Facebook, intanto vi dico la risposta, che è The Right Stuff, La Stoffa Giusta, o Uomini Veri in italiano. Su Facebook è stato risposto da Luca Lorenzetti con Uomini Veri, da Stefania Tedeschi e Davide Cirioni da The Right Stuff. Vi dico solamente che stuff in realtà è con la U, quindi è la stoffa giusta, non è lo staff giusto.
O anche abbiamo... il bastone.
E tra l'altro c'è un antichissimo strumento astronomico che si chiama bastone di Giacobbe, che è il precursore del quadrante dell'astrolabio. Serviva per misurare altezze angolari di corpi celesti sull'orizzonte. Torniamo invece nel XXI secolo. Abbiamo un altro quiz per questa settimana?
Abbiamo un altro quiz. Quale medicina è stata pubblicizzata in seguito ad una delle missioni Apollo e da quale astronauta?
Questo è interessante, rimane anche un po' tra i temi che tratti di solito, quindi gli spin-off, le applicazioni, le cose legate alle tecnologie dello spazio. Ma rimaniamo nello spazio per vedere quello che sta per accadere non soltanto nello spazio, ma anche nel mondo della divulgazione di quello che si parla nello spazio, con la nostra Astronautic Agenda di cui dovrebbe parlarci Ricky, credo.
Sì, un attimo che telefono un attimo alla Proloco di Roma. Pronto? Proloco di Roma? C'è ancora la mostra ASI?
Sì, sì, signor Rossi, fino al 28 di febbraio.
Ok, quindi la mostra ASI in Marte e incontri avvicinati con il pianeta rosso è ancora apertissima, se siete in zona potete andarla a visitare. Per il resto la settimana vedo che è abbastanza tranquilla, abbiamo domenica il rientro di HTV6 di cui ha parlato Paolo ad inizio puntata, e rientro solitamente sull'Oceano Pacifico, una zona abbastanza gettonata per i rientri perché è molto disabitata, non c'è pericoli. È molto disabitata, fa molto ridere, insomma, come cosa dire. Poi fatemi vedere, non vedo niente tranne un contatto ARIS in concomitanza con Astronauticast la prossima settimana. È un contatto ARIS con Thomas Pesquet, che chiamerà, fatemi vedere i dettagli, lo Space Exploration Educators Conference a Houston. Quindi suppongo ci sia questa conferenza alla quale il nostro buon Thomas interverrà. Verrà effettuato via Telebridge con Kilo 6 Delta Uniform Echo, che è una stazione nel Maryland, quindi se siete in Maryland o zone limitrofe potete sentire il downlink diretto dalla stazione spaziale. Se siete in Italia, ad esempio stasera, poco prima della puntata, c'era un contatto Telebridge con Shane Kimbrough, che parlava con una scuola del Connecticut, però il Telebridge era in Belgio e per il nord Italia era possibile ascoltarlo. Ho ascoltato anche un po', si sentiva molto molto bene, anche se la stazione non era tanto alta sull'orizzonte, era una ventina di gradi, però sufficiente per far arrivare il segnale forte. È una cosa simpatica a radioamatori che potete fare per dire, è suggestiva riuscire a sentire la voce diretta da un astronauta. Per il resto ci sentiamo la settimana prossima alle 21.30 con Astronauticast puntata 15
della stazione. Questa mostrasi è una novità interessante, mi fa piacere che tu l'abbia ricordato.
Ci tenevo a farlo bello presente.
Grazie. Bene, possiamo iniziare all'accensione di rientro per il rientro nell'atmosfera e quindi la conclusione di questa puntata, ma prima di farlo salutiamo questo equipaggio che mi ha aiutato a condurre questa puntata. Quindi cominciamo da Riccardo.
Ciao a tutti, è stato come solito un piacere stare con voi, speriamo di avervi intrattenuto per un'oretta in maniera simpatica ma anche con dei contenuti interessanti, quindi vi rinnovo l'appuntamento alla settimana prossima. Un saluto da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal.
Salutiamo anche Veronica.
Ciao a tutti da Veronica da Verona, vi auguro un ottimo fine settimana e ci sentiamo giovedì prossimo.
E l'ultimo che saluto per questa puntata è il nostro Podcon, il podcast controller. Ciao Marco.
Che si è impappinato un paio di volte nello mettere su immagini, sottofondi e cose, ma stiamo migliorando. Un saluto a tutti, grazie di averci seguito fin qui. Da Marco Zambianchi.
E fino alla prossima puntata vi ricordo che potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it e vi saluto anch'io da Milano, Paolo Amoroso, nonno Apollo. Ad Astra!
Micio, 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 miau, vicenza.